Abbiamo cantato che il Signore è la stella risplendente che illumina il nostro cammino su questa terra fino al giorno in cui entreremo proprio alla presenza del Signore per rimanere sempre con Lui. E questo certamente per noi un motivo di gioia, di adorazione, ma anche un qualcosa che ci vuole spingere veramente a vivere la nostra vita alla luce del volto di Dio, come abbiamo visto fino a questo momento. Allora torniamo per l'ultima volta nel Salmo 89, nel quale leggeremo ancora una volta i versetti 15 e 16. Salmo 89, dice così il versetto 15: Beato il popolo che conosce il grido di gioia. Esso cammina, o Signore, alla luce del tuo volto. Esulta tutto il giorno nel tuo nome e gioisce nella tua giustizia. Abbiamo detto come questo salmo ci parla delle considerazioni che il popolo di Israele aveva fatto alla luce del re che il Signore si era scelto, e come a un certo punto dal versetto 8 il salmista parla della gloria, della grazia, della maestà del Signore. E come al versetto 15 il salmista fa proprio questa espressione: Signore, un popolo beato, un popolo che conosce il grido di gioia, quella gioia che tu hai messo nei cuori del popolo, un popolo che cammina illuminato dal tuo volto. E abbiamo visto nella prima riunione come che cosa significa il volto di Dio. Un volto fatto, noi sappiamo, da delle parti, degli occhi, una bocca, delle orecchie, un naso, e abbiamo visto come il volto di Dio attivo, vivo, operante, che scambia, che riceve dei segnali e che attraverso la bocca emette dei giudizi è sinonimo della vita. Quando noi ci confrontiamo con il volto del Signore, noi non ci confrontiamo con un idolo sordo, cieco e muto, ma con un Dio in grado di vedere, in grado di parlare, in grado di ascoltare, in grado di capire e comprendere quello che è il profumo che sale alle sue narici. Abbiamo visto poi come questo volto ha giudicato e ha manifestato un cammino di tenebre. Tenebre nelle quali invece si trova l'uomo naturale. E abbiamo visto come questo volto è entrato in relazione con la condizione di perdizione dell'uomo naturale. Gli occhi di Dio hanno visto la sofferenza dell'uomo, le orecchie di Dio ne hanno ascoltato il grido di dolore, al suo naso è arrivato l'odore di morte a motivo del peccato dell'uomo e la sua bocca ha emesso una volontà, un disegno, quello di entrare con la propria luce nella vita degli uomini e trasformare la vita degli uomini, fino al punto da arrivare al concetto che la vita dell'uomo credente, dei figli di Dio oggi, si vive alla luce del volto di Dio. E abbiamo detto che se noi abbiamo una relazione con il volto di Dio, sia per quanto riguarda la nostra posizione, per cui la nostra salvezza, noi abbiamo anche una relazione con il volto di Dio per quanto riguarda la nostra vita quotidiana. E allora abbiamo detto la volta scorsa come potremmo un po' riassumere il messaggio di queste riflessioni nelle parole che Paolo scrive agli Efesini al capitolo 5. In passato eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Comportatevi come figli di luce, esaminando che cosa sia gradito a Dio. Allora, la luce del volto di Dio che illumina il cammino dell'uomo credente, altro non è che cosa? Che la concezione, la consapevolezza che l'uomo credente ha di vivere una vita osservata dagli occhi di Dio, di vivere una vita ascoltata dalle orecchie di Dio, di vivere una vita ponderata, valutata come un profumo buono o cattivo dal naso di Dio, e di vivere una vita nella quale la bocca di Dio interviene. E la volta scorsa abbiamo visto i primi due aspetti, gli occhi e le orecchie, e abbiamo detto come noi possiamo certamente, noi dobbiamo confrontarci con un Dio che ha degli occhi che vanno oltre le apparenze e con un Dio che ha delle orecchie attente e che ascolta quello che noi diciamo. E questa sera vogliamo proprio concludere le nostre riflessioni osservando gli altri due elementi, la bocca e il naso. Cominciamo a parlare della bocca di Dio. Certamente parlare della bocca di Dio è l'aspetto forse più comune che tutti conosciamo, perché dalla bocca procede la parola e noi abbiamo nelle mani la parola di Dio. Per cui quando noi andiamo a parlare della bocca di Dio, noi ci stiamo riferendo al messaggio che il Signore ha voluto lasciarci attraverso la sua parola e a tutto quello che è legato a questa parola. E come abbiamo detto la volta scorsa, la prima cosa che vogliamo fare è soffermarci sulle qualità, le qualità del senso che noi stiamo per analizzare. Dunque, le qualità della bocca di Dio, le qualità di quest'organo. E la prima cosa che il Signore ci dà di capire nella scrittura è avere il giusto metro di misura, il giusto metro di paragone. Tra che cosa? Tra Dio e la sua bocca e noi. E allora il salmista nel Salmo 119 scrive queste parole: per sempre, Signore, la tua parola è stabile nei cieli. Quando noi ci confrontiamo con la parola di Dio, noi dobbiamo prendere la prima importante consapevolezza che stiamo parlando di una parola che ha tre caratteristiche: è celeste, è eterna ed è stabile. Questa è la parola del Signore. Non è la parola di un uomo terrena, per cui vincolata alla carne, vincolata ai compromessi, vincolata alle opinioni, ai giudizi, all'intelligenza umana. Non è una parola mutevole, che oggi c'è e domani non c'è, consumata, come invece la parola dell'uomo, e non è soprattutto una parola che passa, cioè che va via senza andare a compimento. Ma la parola del Signore è eterna, è stabile, è immutabile, non è in alcun modo soggiogabile, soprattutto è perfetta, è celeste, non è limitata ai vincoli e alla natura di questa terra. Se questa è la parola di Dio, allora come logica conseguenza noi capiamo che, come dice l'autore del libro dei Proverbi, il Signore dà la saggezza e dalla sua bocca provengono la scienza e l'intelligenza. Scienza, intelligenza e saggezza provengono dalla parola di Dio. Visto che noi ci stiamo confrontando con questa parola che è eterna, che è stabile, che non può essere smossa e soprattutto è celeste, per cui non di questa creazione, non con una natura carnale come quella dell'uomo, non sottoposta ai limiti, ai vincoli che può avere questa creazione, allora è naturale pensare che la logica conseguenza è che questa parola sia la verità e che da questa verità provengano che cosa? Scienza, saggezza e intelligenza. Non a caso la scrittura dice che chi manca di saggezza la chiede al Signore. È il Signore il donatore della saggezza, è il Signore il donatore della scienza, il creatore della scienza, è il Signore la fonte dell'intelligenza, perché tutto viene dalla sua parola. Il profeta Geremia riceve questa rivelazione dal Signore: io so i pensieri che medito per voi, pensieri di pace, non di male, per darvi un avvenire e una speranza. Questa parola non è fine a se stessa, ma è stata rivelata all'uomo. Dice il Signore: sono pensieri che io medito per voi. Il Signore ci ha lasciato la sua parola per noi, perché possa essere questa parola che cosa? Quella fonte di speranza per darci un avvenire, perché la parola di Dio è un pensiero di pace e non di male. Allora, noi, nel confrontarci con la parola del Signore, impariamo a capire le caratteristiche, la natura, le qualità di questa parola, per cui una parola eterna, una parola stabile, una parola celeste. Impariamo a capire che questa parola è l'unica fonte di intelligenza e di saggezza. Impariamo a capire che questa parola è stata detta, pronunciata, scritta dal Signore per noi, per la nostra pace, per darci una speranza e per darci un avvenire. Ma soprattutto impariamo a capire che è una parola che si realizza sempre. Infatti, in Ezechiele il Signore dice: io ho parlato e la cosa avverrà. Io la compirò, non indietreggerò, non avrò pietà, non mi pentirò. Questo è il concetto, queste sono le qualità, le caratteristiche della bocca di Dio. Ma perché ricordare queste cose al nostro cuore? Perché ricordarci questi concetti? Forse sono concetti che ci appaiono scontati, sembra banale dire queste cose, lo sappiamo, ce lo hanno insegnato fin da quando eravamo bambini piccoli. Ma molto spesso c'è una grande lotta nel nostro cuore, nella nostra mente, nei nostri pensieri, tra queste concezioni, queste idee, queste consapevolezze, queste verità, e quello che invece vuole fare dall'altra parte la nostra natura, quello che invece è il nostro vecchio uomo, perché il nostro vecchio uomo ovviamente sgomita contro la parola di Dio. Se da una parte noi sappiamo ed è vero che la parola di Dio è tutto questo e il nostro uomo spirituale desidera entrare in queste cose, dall'altra parte dobbiamo dire viviamo un combattimento con il nostro uomo carnale che invece vorrebbe fare tutt'altro. Infatti noi vediamo, passando alla condotta, alla luce della bocca di Dio, che il primo elemento che troviamo è proprio questa battaglia interiore tra il nostro uomo spirituale e il nostro uomo carnale. Perché è vero che la parola di Dio è un messaggio eterno, immutabile, sicuro, certo, scritto per il nostro bene, un pensiero di pace mirato a darci un avvenire. Ma è anche vero che la nostra carne fa molta, molta fatica a piegarsi a questa parola. Ci fu infatti un momento preciso nel quale il Signore Gesù vide molte delle persone che si erano avvicinate a lui ritrarsi. E qual era la ragione per cui queste persone si ritraevano, se ne andavano da lui? Dice in Giovanni 6, questo parlare è duro. Certo, la parola di Dio è per il nostro bene. Certo, la parola di Dio è per la nostra pace. Certo, la parola di Dio è per il nostro avvenire. Ma quante volte, anche nel nostro cuore, noi abbiamo lo stesso pensiero? È un parlare duro. Chi lo può ascoltare? E non voleva dire solamente difficile da capire, perché non era questo il concetto che Gesù voleva esprimere, ma era invece un altro concetto. È un parlare duro da accettare, è un parlare duro al quale sottomettersi, è molto difficile. Allora, per poter realizzare davvero nella nostra vita l'importanza della parola di Dio, quanto abbiamo detto in precedenza, non deve rimanere nella testa, ma deve scendere nel cuore. Per poter davvero avere una condotta alla luce della bocca di Dio, noi dobbiamo realizzare quello che disse l'apostolo Pietro in risposta. Molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e non andavano più con lui. Molte volte noi cadiamo nella carnalità. Perché? Perché il nostro cuore diventa duro al messaggio del Signore. Perché è difficile piegarsi, accettare quello che il Signore dice. Anche se nella nostra testa noi ci ripetiamo e sappiamo che per il nostro bene, che è buono, che è per me, che è giusto servire e seguire il Signore in quel modo. Ma quante volte facciamo fatica nella nostra vita davvero a masticare, ad assimilare, a mandare giù e a vivere davvero i precetti del Signore. Eppure la nostra testa sa che sono cose buone, ma tante volte un conto è il concetto che abbiamo nella testa e un conto è quello che abbiamo nel cuore. Allora Gesù pose una domanda, come dicevamo l'altra volta, un parlare condito con sale, e Gesù provocò ancora una volta i suoi discepoli. Perché non ve ne andate anche voi? Non volete andarvene anche voi, disse Gesù. Ma Pietro rispose: Signore, da chi andremmo noi? Tu hai parole di vita eterna. Noi abbiamo creduto e abbiamo conosciuto che tu sei il Santo di Dio. Qui Pietro ci fa vedere nella sua risposta due aspetti. Da una parte un concetto che è stato assimilato. Signore, ma dove andremo noi? Tu hai parole di vita eterna. È vero, Signore, che molte volte alla mia carne pesa fare quello che dice la tua parola. Ma Signore, quali sono le alternative? Tu, Signore, hai parole di vita eterna. Anche se spesso faccio fatica a capire, ad accettare, ma la convinzione che ci deve essere nel cuore è che quelle sono parole di vita eterna. E ci abbiamo creduto, dice Pietro, ma non si ferma lì. Poi Pietro continua: noi abbiamo conosciuto chi tu sei. Tu sei il Santo di Dio. Non solo abbiamo creduto, ma abbiamo visto, i nostri occhi hanno visto, dirà Giovanni nel prologo della sua prima epistola, quello che abbiamo visto, quello che abbiamo ascoltato, quello che abbiamo vissuto, quello che abbiamo provato, non è stata una concezione a livello teorico, dice Pietro, dirà Giovanni, ma noi abbiamo capito davvero chi sei tu. Allora è vero, Signore, che tu hai un parlare duro, che molte volte gli uomini fanno fatica a capire, che addirittura alcuni si ritirano. Ma Signore, le tue parole sono parole di vita eterna e noi abbiamo visto, realizzato che sono la verità. È vero, spesso la nostra carne costa fatica piegarsi alla volontà del Signore. Spesso i comandamenti del Signore ci sembrano anche difficili, duri, da capire, da comprendere, da mettere in pratica. Ma anche il mondo stesso spesso ci classifica, circoscrive coloro che credono come persone in qualche modo soggiogate, private quasi della loro libertà a motivo della parola di Dio. Certo, è un concetto che stride per l'uomo sottomettersi, dichiararsi un servitore di Dio. Ma lo straordinario risultato è che attraverso questa parola vissuta nella nostra vita noi capiremo davvero e conosceremo il Santo di Dio. È un parlare duro il vecchio uomo, ed è per quello che il vecchio uomo ogni giorno deve morire. Morire al vecchio uomo per far vivere il nuovo uomo, che invece desidera avere una relazione con questa parola. Cosa vuol dire questo tradotto in pratica? Lo vediamo attraverso un esempio, l'esempio di Mosè. Conosciamo bene come avvenne la chiamata di Mosè, e nella chiamata di Mosè forse c'è una delle immagini più chiare della scrittura, di tutte le difficoltà. Io non le voglio chiamare scuse, perché è un brutto termine scuse, io voglio chiamarle questa sera difficoltà di un uomo sottoposto alle vecchie passioni, sottoposto alla sua natura, sottoposto ai suoi limiti, nell'entrare in relazione e nell'accettare i pensieri della bocca di Dio. Non vogliamo giudicare Mosè dicendo ha avuto delle scuse, ha avanzato delle scuse, ma vogliamo invece osservare un uomo calato in un contesto ben preciso che si è trovato di fronte a delle grandi difficoltà a capire e ad accettare il messaggio che il Signore gli stava mandando. E vogliamo cercare di metterci nei suoi panni per cercare di capire queste difficoltà e come il Signore ha risposto. La prima difficoltà, noi conosciamo bene il contesto, non andiamo a leggere, Mosè si trova in Madian a motivo di quello che aveva compiuto in Egitto e a un certo punto vede questo albero, questo pruno, che nonostante brucia non si consuma. E in questo, attraverso questo albero il Signore gli parla, lì c'è la presenza del Signore e il Signore gli dà il suo mandato. E la prima difficoltà che Mosè incontra è confrontarsi con se stesso. Mosè dice a un certo punto al Signore, nel capitolo 3 dell'Esodo, chi sono io per andare da Faraone e far uscire dall'Egitto i figli di Israele? E Dio disse, va, perché io sarò con te. Perché Mosè era scappato dall'Egitto? Perché in Egitto gli volevano fare la pelle. Quando noi leggiamo Esodo capitolo 2, vediamo che Mosè, figlio adottivo della figlia di Faraone, cresciuto al cospetto di Faraone, cresciuto nella famiglia di Faraone, a un certo punto commette un omicidio. Cerca di di occultare il cadavere, ma la cosa si scopre e lo viene a sapere Faraone. E Faraone cosa fa? Cerca Mosè per metterlo a morte. Dopo Mosè scappa, dopo 40 anni il Signore gli dice: quelli che ti volevano uccidere sono morti, torna in Egitto e vai a liberare il popolo. E Mosè dice: sì, è vero, Faraone è morto, quelli che sono morti, ma la mia fama in Egitto si sa, la mia reputazione si sa. Signore, ma proprio io? Chi sono io? Sono scappato dall'Egitto e tu mi ci vuoi rimandare? Mosè si trova davanti a una grande difficoltà, perché sa che gli egiziani ce l'hanno con lui, e gli egiziani glielo avevano detto, anche gli stessi israeliti glielo avevano detto. E il Signore gli dà una risposta straordinaria: vai, perché io sarò con te. Allora la prima difficoltà che Mosè incontra è se stesso. Mosè ha un passato, Mosè ha un vissuto che prepotentemente torna, affiora, ed è per lui un ostacolo. Così come ognuno di noi ha un passato, un vissuto, delle abitudini, degli atteggiamenti, delle cose attraverso il quale il nostro avversario Satana può fare leva per fare che cosa? Per schiacciarci, per mettere dei dubbi, per mettere delle ansie, per mettere delle difficoltà, per frenarci. E qual è la risposta del Signore? Non importa chi sei tu, dice il Signore, io sono con te. La discriminante non sei tu, la discriminante sono io. Paolo era un persecutore, ma è diventato uno degli apostoli più importanti e più potenti. Non importa chi sei tu, non importa il tuo passato, non importano le tue ansie, le tue difficoltà, i tuoi preconcetti, i tuoi pregiudizi, eccetera, eccetera. Io sarò con te, dice il Signore. Quello che tu devi fare è ubbidire alla voce della mia bocca. Satana cercherà sicuramente nella nostra vita di trovare dei cavilli, delle situazioni, delle abitudini, dei contesti attraverso i quali fare leva, imporci la paura, l'ansia, l'angoscia. Ma il Signore dice: tu non ti preoccupare, è un problema mio, dice il Signore, io ti sto chiamando e io ti darò gli elementi per andare avanti. Vai, Mosè, perché io sarò con te. Seconda difficoltà di Mosè: ma chi sei tu? Se mi chiederanno, dice Mosè, quando sarò andato dei figli di Israele, avrò detto loro: il Dio dei vostri padri mi ha mandato da voi. Se si dicono: ma qual è il suo nome? Che cosa risponderò loro? Dio disse a Mosè: io sono colui che sono. Poi disse: dirai così ai figli di Israele: l'io sono mi ha mandato da voi. Mosè, io sono quello che sono. Io sono. Mosè, basta. A te non interessa altro. Io sono. E poi, Mosè, ci puoi aggiungere quello che vuoi. Io sono eterno, io sono vero, io sono sufficiente a me stesso. Io sono, la mia presenza è tale, io basto a me stesso, dice il Signore. L'io sono ti ha mandato. Quante volte noi ci troviamo a porci in relazione con un mondo che mette in dubbio quello che è il nostro Dio? Ah, ma se il Signore è davvero come dite voi, allora perché succede questo? Ah, ma se il Signore è così, allora perché c'è quest'altra situazione? Perché permette quello? Perché chiude? L'io sono, è il Signore che dirige le redini della storia. E Lui è colui che ci manda. Io sono quello che sono. Al di là dei dubbi, al di là delle opposizioni, al di là delle rese dei conti che ci possano essere messe davanti. Quando vi chiederanno, quando ti chiederanno, dice Mosè, ma chi è il Dio che ti ha mandato? Tu risponderai: l'io sono. E quando il mondo ci chiede ragione del nostro Dio, questa è la risposta: l'io sono l'Eterno. Il nostro Dio è l'Eterno, il Santo, il Giusto e il Verace. E no, la tua, potremmo rispondere, opposizione non smuoverà di un attimo il fatto che Lui è colui che è. Ma ancora, la terza difficoltà che Mosè mette davanti al Signore: e se non mi ascolteranno? Se non mi daranno retta? Io vado, parlo, ma se non crederanno a quello che io dico? Allora il Signore dà due segni. I primi due segni, noi sappiamo, il bastone che viene buttato per terra, che diventa un serpente, e che poi Mosè raccoglie con la sua mano, diventa nuovamente un bastone, e la mano che viene infilata nel petto che diventa lebbrosa. E Mosè continua ad aggiungere ancora delle obiezioni: Signore, ma non mi crederanno, diranno che non è vero. E il Signore dice: se non ti crederanno, allora ci sarà ancora un segno che tu farai lì in Egitto. Al netto dei segni, quello che noi vogliamo dire è che gli strumenti che il Signore ci dà sono strumenti completi. Quando il mondo ci chiederà conto e metterà in dubbio, il Signore non ci ha lasciato sguarniti. Ma cosa dice il Signore? Mostra le mie opere, mostra quello che io ho fatto, mostra i segni concreti che io ti do. Il Signore dice: non ti do solo una teoria, ma ti do la mia parola, e attraverso la mia parola dei segni concreti. I segni concreti che troverai nella parola e i segni concreti che ci sono nella tua vita. Cosa aveva detto Pietro al Signore Gesù? Noi abbiamo conosciuto che tu sei il Santo di Dio. Non lo abbiamo letto da qualche parte, non lo abbiamo ascoltato da qualche parte. Noi lo abbiamo visto. Noi siamo entrati in relazione, in contatto con questo Santo di Dio che è qui manifestato davanti a noi. Mosè, tu puoi metterti in dubbio, ma il Signore ti dirà che al netto, al di là dei tuoi problemi, lui sarà con te. Mosè, ti potranno chiedere chi è questo Dio, ma tu avrai la risposta. Mosè, ti potranno mettere in dubbio il tuo Dio, ma tu avrai dei segni concreti. Quarta difficoltà: ma io non sono capace. Tu mi mandi a parlare, ma io, Signore, non sono capace a parlare. E Mosè lo dice: Signore, io non sono un oratore, non lo ero in passato e non lo sono da quando tu hai parlato al tuo servo, perché io sono lento di parola e di lingua. Signore, non sono capace. Signore, non sono in grado. Signore, non ho la forza, non ho le qualità, non ho le caratteristiche per adempiere al mandato che tu mi stai chiedendo di svolgere, perché la mia bocca non è capace. E cosa risponde il Signore? Sbaglio o la tua bocca l'ho creata io? Chi ha fatto la bocca dell'uomo? Chi rende muto o sordo, veggente o cieco? Non sono io il Signore? Ora dunque vai, io sarò con la tua bocca e ti insegnerò quello che dovrai dire. Notiamo, il Signore dice sempre: vai, vai, vai. Ma Signore, questo, non ti preoccupare, vai. Ma Signore, questo, non ti preoccupare, vai. All'ennesima volta Mosè dice: io non sono capace a parlare. E il Signore gli dice: fino a prova contraria, la tua bocca l'ho creata io. Fino a prova contraria, chi rende muto o sordo, veggente o cieco, sono io. Tu non ti preoccupare, dice il Signore, io sarò con la tua bocca. Io ti metterò in bocca, ti insegnerò quello che dovrai dire. Io ti metterò in bocca le parole. Pensi di non essere all'altezza dell'opera che il Signore ti ha dato, ti ha affidato? Lui ti metterà le forze, le parole, gli atteggiamenti, la pazienza, gli insegnamenti per poter affrontare quel momento. Anche quando noi affrontiamo delle grandi difficoltà, delle grandi prove della nostra vita, dei momenti particolari nel quali il Signore ci fa passare, nei quali il nostro avversario ci schiaccia proprio in questo modo, andando a dire: ma io non sono capace di affrontare quella situazione. Il Signore dice: tu vai, perché fino a prova contraria sono io che ho creato ogni cosa e io ho il potere di darti la forza, il coraggio, l'aiuto anche in quella circostanza. Ma Mosè tira ancora troppo la corda e a un certo punto, purtroppo per lui, la corda in un certo senso si rompe. Mosè tira fuori una quinta difficoltà. Dice: Signore, tu ti puoi sicuramente trovare un altro migliore di me. E qui il Signore ha una reazione nei confronti di Mosè. Certamente è giusto che noi, come Mosè, ci confrontiamo con i nostri limiti e con le nostre difficoltà, però dobbiamo stare attenti a non andare oltre. Perché purtroppo qui Mosè andò oltre e l'ira del Signore si accese contro di lui. E il Signore gli diede un aiuto, che poi aiuto per modo di dire, perché purtroppo questo aiuto fu suo fratello Aronne, che sì, gli servì davvero come bocca, ma fu la causa di grandi problemi per Mosè. Anche in questa circostanza il Signore intervenne nei confronti di Mosè. Non c'è Aronne, tuo fratello, il Levita? Io so che parla bene. Tu gli parlerai, gli metterai le parole in bocca. Io sarò con la tua bocca, notiamo il Signore lo ripete a Mosè, e con la sua bocca, e vi insegnerò quello che dovrete fare. Egli parlerà per te al popolo, così ti servirà da bocca e tu sarai per lui come Dio. Lascerò che Aronne venga con te. Ma purtroppo noi sappiamo Mosè pagherà in un certo senso anche a caro prezzo questa sua ribellione in un certo senso. Allora abbiamo visto avere un concetto giusto della parola. Perché? Perché spesso questa parola è una parola difficile da accettare, da sottometterci per la nostra vecchia natura. E l'ago della bilancia verrà fatto pendere tra la parola e la vecchia vita, proprio a seconda dell'importanza che noi daremo a questa parola e a seconda del modo, del valore in cui noi ci rapporteremo al suo messaggio, alla chiamata, al messaggio che il Signore ci ha dato. E Mosè ci ha fatto vedere proprio un esempio. Ma questa parola è una parola straordinaria, ed è straordinario il modo in cui il Signore parla. Vediamo ancora un attimo l'esempio di Samuele. Samuele era un giovane fanciullo, in tempi in cui la parola di Dio era rara, dice prima Samuele capitolo 3, nei primi versetti. E a un certo punto il Signore lo chiama, ma Samuele non aveva ancora l'esperienza e la capacità di capire che era il Signore che lo stava chiamando. E allora dopo le prime tre volte, Samuele, Samuele, lui va da Eli, Eli mi hai chiamato, Eli dice no, non ti ho chiamato, torna a dormire. E poi di nuovo, poi una terza volta. Samuele non riusciva a capire perché era ancora limitato, non aveva ancora avuto un'esperienza diretta con Dio. Era un qualche cosa per lui di inconcepibile, però notiamo due aspetti dell'opera del Signore. Il Signore non si stancò di chiamare Samuele una prima volta, anche se lui non aveva capito. Non disse Samuele, Samuele, allora lui andò da Eli, ok basta, non mi hai ascoltato, chiudiamo qui e andiamo da un'altra parte. No, il Signore non si stancò di chiamare Samuele e soprattutto mise a fianco di Samuele una persona, in quel momento Eli, che seppe indirizzarlo nella maniera opportuna. Questo è un altro aspetto importante della nostra vita a confronto con la bocca del Signore. Spesso non capiamo. Spesso ci è difficile comprendere e capire gli insegnamenti del Signore, ma ciò che è straordinario è che il Signore non si stanca di parlarci e soprattutto che il Signore si serve alle volte anche di altre persone per farci comprendere quello che è il suo messaggio. E allora egli gli disse, tu devi rispondere così la prossima volta, parla Signore, perché il tuo servo ascolta, parlami, tu che sei il Signore e a me, che sono il tuo servo, spetta solo di ascoltare. Signore, tu devi parlare, perché tu sei Dio. Tu mi devi dire quello che devo fare. Io sono solo il servo, devo solo ascoltare. Stai in silenzio, dice la scrittura, e aspetta il Signore. Stai in silenzio e ascoltalo. E al versetto 19, Samuele cresceva e non lasciò cadere a vuoto nessuna delle sue parole. Se è straordinario che il Signore non si stanca di parlare e che crea anche dei contesti per permetterci di capire la sua volontà, è straordinario dall'altra parte vedere come rispose Samuele. Signore, parlami, perché tu sei Dio. Io sono il tuo servitore che devi ascoltare senza lasciare cadere a vuoto. Allora abbiamo visto questi tre elementi. Una parola dura, ma che noi possiamo accettare. Dura se la ascoltiamo con le orecchie dell'uomo carnale, straordinaria, meravigliosa, se la ascoltiamo con le orecchie spirituali. Una parola che ci può portare oltre a quelle che sono le barriere, gli ostacoli che possono essere messi nella nostra vita, abbiamo visto attraverso Mosè. È una parola che ci porta nella giusta relazione con Dio. Parla, perché tu sei Dio, io sono il servo, a me spetta di stare in silenzio e ascoltare, senza lasciare cadere a vuoto nessuna di queste parole. E come le altre volte, anche qui troviamo un aspetto di consolazione. Sono le parole che Davide proclama davanti al Signore. Signore, chi sono io? Che cos'è la mia casa? Perché tu mi abbia fatto arrivare fino a questo punto. tu hai parlato anche della casa del tuo servo per un lontano avvenire. Che potrebbe Davide dirti di più? Signore, quanto hai fatto nella mia vita, dice Davide, e anche per il mio avvenire. Cosa potrei dirti di più? Cosa potrei fare di più, Signore? Cosa potevi darmi di più? Cosa posso fare, Signore, davanti a te? Ed è interessante. Nessuno è pari a te e non c'è altro Dio fuori di te, secondo tutto quello che abbiamo udito con i nostri orecchi. Signore, ho ascoltato la tua parola e posso dire che non c'è nessuno pari a te. Questa era la conclusione alla quale era arrivato il re Davide. L'esortazione è quella di sottomettere il nostro cuore, la nostra vita, la nostra mente alla parola del Signore, senza lasciare che le nostre ansie, i nostri limiti, le nostre paure, le nostre difficoltà ci minino, ci limitino su questo cammino, e ricordandoci di essere dei servitori che ascoltano in silenzio la voce del loro Dio. Ma il premio, il risultato, sono queste parole straordinarie. Signore, cosa potrei dirti di più? Tu hai fatto cose grandi nella mia vita. Sono meravigliato davanti a quello che tu hai compiuto. Ma avviandoci alla conclusione, vediamo ancora alcuni aspetti che riguardano l'ultimo degli organi del volto, il naso. Cos'è il naso? È quell'elemento attraverso il quale noi possiamo comprendere un odore, capire se un odore sgradevole o se è un profumo. E la vita dell'uomo, la nostra vita, è una vita che sale al Signore come un profumo e che, come abbiamo visto, il Signore non solo vede, non solo ascolta, non solo gli parla, ma valuta anche quello che è il profumo o l'odore sgradevole che sale a lui. Allora, com'è il naso del Signore? Prendiamo ad esempio come spunto per descriverlo le parole di Malachia. Diceva il Signore al popolo: io non prendo alcun piacere in voi e non gradisco le offerte delle vostre mani. In ogni luogo si brucia incenso al mio nome, si fanno offerte pure, ma voi offrite animali rubati, zoppi o malati. Queste sono le offerte che fate. Dovrei io gradirle dalle vostre mani? Il Signore stava osservando quelle offerte, stava ascoltando le parole del popolo, stava sentendo con il proprio naso il profumo di quelle offerte che saliva a lui, l'odore. E qual era? In ogni luogo, dice il Signore, a motivo del mio nome, si fanno offerte pure, e voi che siete il mio popolo offrite animali rubati, zoppi o malati. Dovrei io forse gradirli? Maledetto il disonesto che ha nel suo gregge un maschio e offre in sacrificio al Signore una bestia difettosa. Quante volte, purtroppo, dobbiamo usare questo termine, il sacrificio, l'offerta, potremmo dire, il profumo che sale da quello che noi portiamo al Signore, purtroppo, è un qualche cosa nella quale c'è frode, o c'è una malattia spirituale, o che è figlio di uno zoppicare, di un cammino che non è fluido nei confronti del Signore. E cosa dice il Signore davanti a quelle offerte? Ma dovrei io gradire quello che tu mi stai portando? E cosa dice il Signore addirittura? Maledetto il disonesto, che pur avendo nel suo gregge una buona bestia, cosa fa? Mi offre la difettosa. Maledetto il disonesto, che pur avendo tutte le possibilità, in ogni senso, di tempo, di capacità economiche, eccetera, eccetera, per vivere onestamente e glorificare il mio nome, fare delle opere vere con un cuore sincero spirituale, cosa fa? Mi offre un qualcosa di difettoso. Questo è il modo in cui il Signore si pone davanti alla vita dell'uomo credente. Il Signore si aspetta di prendere piacere dalle nostre opere, il Signore si aspetta di gradire le nostre offerte. E qui ognuno di noi può ovviamente parafrasare queste parole e farsi delle domande e dire: ma il profumo che sale dalla mia vita è davvero un profumo dal quale il Signore prende piacere e che Lui gradisce? Oppure sono come il popolo che, pur avendo tutte le possibilità, offro invece a Dio un qualche cosa di difettoso? Allora vediamo anche qui alcuni esempi Primo esempio molto veloce è l'esempio del profumo. Mosè diede una legge, Mosè ricevette una legge da Dio. E quello che è interessante è che il Signore diede una legge a Mosè relativa ai profumi. Il Signore ci teneva, desiderava, che cosa? Che il popolo preparasse un profumo, che il popolo bruciasse questo profumo, che questo profumo avesse delle caratteristiche, ed era un qualche cosa che il Signore voleva per sé. Dice infatti il Signore a Mosè, notiamo, prenditi degli aromi in dosi uguali, ne farai un profumo composto in un modo ben preciso, cioè secondo l'arte del profumiere, lo ridurrai in minutissima polvere e lo metterai davanti alla testimonianza. Questo sarà per te una cosa santissima. Cosa dice il Signore a Mosè? Mosè, prendi degli ingredienti con delle certe dosi, lavorali in un certo modo, riducili in minutissima polvere e mettilo davanti alla tenda della testimonianza. Per te sarà una cosa importantissima, sarà santissima. Cosa dice il Signore ad ognuno di noi? Prendi un qualcosa. Che cosa? La tua stessa vita, tutto te stesso. Composto come? Come? In che modo lo devi prendere? Con degli ingredienti ben precisi, non come vuoi tu, dice il Signore. Ma modellati, ma cerca di crescere, cerca di acquisire delle esperienze, della conoscenza, delle caratteristiche nelle giuste dosi. Vivi una vita come? Composta in un certo modo, non come vuoi tu, secondo l'arte del profumiere. Annullala, tritala, sminuzza questa vita e mettila davanti al Signore. Questa per te sarà una cosa santissima. Non la dedicherai a te stesso. Mosè aveva ricevuto quest'ordine dal Signore. Del profumo che farai, non ne farete altro della stessa composizione per uso vostro. Sarà per te cosa santa, consacrata al Signore. Il Signore sta dicendo, il profumo è mio. Tu lo devi dare a me, perché è mio, non lo puoi usare per te. Se lo fai, chi lo fa dovrà essere eliminato davanti al popolo. Allora il Signore ci chiede oggi, ma a chi appartiene la tua vita? Il Signore mi dice, ma a chi appartiene la tua vita? È ancora tua perché tu ne faccia quello che vuoi o mi appartiene? Perché se appartiene ancora a noi, allora abbiamo il diritto di farne quello che vogliamo. Ma visto che la nostra vita non appartiene più a noi, perché appartiene al Signore, allora il Signore vuole che di questa vita se ne faccia un profumo. Ma come? Come dice qui, secondo un'arte ben precisa, una vita che sia sminuzzata, tritata, ridotta in polvere e posta davanti al Signore. E tutto questo nella massima responsabilità, nella piena consapevolezza. Essere per noi una cosa santissima. La vita di ogni giorno per noi dovrebbe essere così, come un profumo, fatto con le dosi giuste, fatto nel modo giusto, fatto di atteggiamenti giusti, fatto con le qualità giuste, fatte con le caratteristiche giuste, vissuta nel modo giusto, ridotta, annullata, in minutissima parte. Ci sono molte fragranze che devono essere polverizzate, distrutte per sprigionare il loro sapore, il loro profumo. E così è anche della nostra vita. Deve essere ridotta al nulla, annullata davanti al Signore per sminuzzare, per sbriciolare il suo stesso profumo. Ma andiamo veloce e andiamo verso la fine. È straordinario vedere ancora un altro aspetto. Vediamo quello che l'Apostolo Paolo scrisse a Timoteo proprio a riguardo della vita come un profumo. Paolo si trova in prigione ed è un momento particolare per lui. Dice così a Timoteo: tu sii vigilante in ogni cosa, sopporta le sofferenze, svolgi il compito di evangelista, adempi fedelmente il tuo servizio. Questo è il mandato che Paolo dà a Timoteo. È come se noi rivedessimo quello che abbiamo letto nell'Esodo. Il Signore dice a Mosè, prendi questo ingrediente in dosi uguali, poi lavoralo, ecco la ricetta, lavoralo e fai un profumo. Questa è la ricetta che Paolo dà a Timoteo. Fai questo, fai questo, fai questo, fai questo.
Poi Paolo dice, adesso ti parlo di me. E come te ne parlo? Io sto per essere offerto in libazione e il tempo della mia ripartenza è giunto. Paolo sapeva di essere arrivato alla fine. Com'è diverso il Paolo che scrive qui dal Paolo che con Sila a Filippi ha visto le porte del carcere aprirsi? Questo è un Paolo diverso, non è scoraggiato, là cantava, pregava, ma qui non pensiamo stava facendo le stesse cose. Però scrive una cosa a Timoteo, il Signore mi ha rivelato che sulla terra è finita, basta. Ma notiamo, io sto per essere offerto in libazione. Anche adesso, dice Paolo, che io sto per morire, anche la mia morte è un qualche cosa che può salire al Signore come un profumo di odore soave. Anche se umanamente sono imprigionato, anche se mi prenderanno, mi porteranno al martirio, anche se non ho più, tra virgolette, nulla da dare di materiale agli uomini, anche se sono stato spogliato di tutto, anche nella morte io posso glorificare il Signore. E notiamo come lo scrive Paolo. Ho combattuto il buon combattimento. Ho finito la corsa e ho conservato la fede. È il passato di Paolo. Io ti dico quello che ho fatto fino ad oggi. Ho combattuto un combattimento, ho corso una gara e sono arrivato al fondo fedele. Adesso non ho più nulla, dice Paolo. Mi hanno privato di tutto, mi hanno tolto la libertà, mi hanno tolto i diritti, sono in una prigione e so che a breve, purtroppo tra virgolette, lascerò questa terra. Ormai, dice Paolo, Paolo tira una riga netta con quello che era prima, dicono altre traduzioni del rimanente, del resto. Allora noi pensiamo a un uomo umano, cioè un uomo nella vecchia vita, un criminale comune, una persona non convertita, che si trova in questa situazione, cosa gli resta da dire? Oramai non mi resta più niente. Non ho più niente, non ho più libertà, non ho più diritti, non ho più amici, non ho più possibilità di uscire. Sto solo aspettando che cosa? Il momento in cui mi toglieranno la vita. Ma Paolo invece dice una cosa diversa. Adesso mi è riservata una corona di giustizia. Notiamo, mi hanno tolto tutto quello che è umanamente, quello che è umano. Diritti, libertà, possibilità di muovermi, tutto mi hanno tolto. Ma c'è una cosa che non mi possono togliere, dice Paolo. Il privilegio di essere un sacrificio, una libazione. Che cos'era la libazione? Un'aggiunta di olio, di vino che si metteva sul sacrificio, che sprigionava un profumo di odore soave al Signore. Questa libertà di servire e di glorificare Dio anche nella morte non me la possono togliere. E soprattutto nel cielo il Signore mi ha riservato una corona. E questa corona non me la possono togliere. E chi è che me l'ha riservata? Il giusto giudice. Un giudice di gara giusto. Lui parla in termini sportivi. Ho combattuto il buon combattimento. Ho finito la corsa. E c'è un giudice di gara che è giusto, che non è come i giudici o gli arbitri umani che invece sono sudditi delle squadre, ma è un giudice giusto che valuta, che vede, che pondera e che mi assegnerà in quel giorno questa corona, non solo a me, ma a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione. Paolo dice, umanamente parlando, non ho più nulla, sono solo un uomo in attesa del suo giudizio, in attesa della sua morte. Timoteo non è più come allora, stavolta, che potremmo dire oggi si direbbe, stavolta è veramente finita. Ma Paolo non dice così. Paolo dice, certo, umanamente parlando sto per essere ucciso, ma dice, il mio sarà un sacrificio di libazione, un'offerta ulteriore, un modo ulteriore per glorificare il Signore. Il tempo della mia partenza è giunto. Ma io so che andrò a prendere quel premio che il Signore ha preparato per me e quello non me lo possono togliere. Quello è riservato per me è là in un angolo in attesa che io lo prenda. Per farne poi che cosa? Per darlo ancora al Signore. Allora ho glorificato il Signore lungo tutta la mia vita. Mi hanno portato fino alle catene, ma anche nella morte potrò glorificare il Signore, e quando sarò in cielo, la mia buona condotta, le mie opere buone, quella corona, verranno ancora messe ai piedi del Signore. Una condotta alla luce del naso di Dio, una condotta che sale a Dio come un profumo soave, è un qualcosa che può arrivare fino alla fine. È una cosa che non ha mai limite. Ci potranno togliere anche la libertà di quanti credenti noi leggiamo, perseguitati, ai quali hanno tolto la libertà, ma che sono andati verso la morte, avendo in testa questo concetto. Anche in quel momento abbiamo la meravigliosa prospettiva di servire il Signore. Sapendo che cosa? Sapendo che se abbiamo combattuto il buon combattimento, se abbiamo finito la corsa e se abbiamo conservata la fede, nel cielo è riservata una corona di giustizia. Un ultimo passo. Pietro, dopo aver tradito il Signore, viene riabilitato. E il Signore per tre volte gli chiede: mi ami? E Pietro per tre volte risponde: Signore, tu sai che io ti voglio bene. E Pietro per tre volte riceve un mandato dal Signore. Il mandato spirituale che noi riceviamo dal Signore si basa sempre e ha come motore l'efficacia, diciamo, di questo mandato, si basa sempre sull'amore. Ma a un certo punto il Signore dice una cosa straordinaria a Pietro: quando eri più giovane ti cingevi da solo, andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio stenderai le tue mani e un altro ti cingerà e ti condurrà dove non vorresti. Disse questo per indicare con quale morte avrebbe glorificato il Dio. Anche nella morte Pietro avrebbe glorificato il Signore. Pietro qua avrebbe potuto fare leva sul suo passato, come Mosè: ma Signore, io ti ho addirittura rinnegato, che cosa diranno di me tutti gli altri? Ma il Signore dice: Pietro, vai, non ti preoccupare, le cose vecchie sono state tolte. Con quale morte avrebbe glorificato il Dio? E poi esce ancora fuori un po' il vecchio Pietro, e Pietro dice: ma Signore, e di lui? Vedeva venire Giovanni. E di lui che cosa ne sarà? E il Signore dice: non sono problemi tuoi, tu seguimi. Pietro ci insegna tre lezioni. Il ministero che il Signore ci dà si poggia sull'amore e sul riconoscimento del Signore. Pietro per tre volte aveva rinnegato il Signore, per tre volte ha dovuto dichiarare che amava il Signore e ha ricevuto un mandato. Un mandato che lo avrebbe portato fino alla morte, con la certezza che fino alla morte avrebbe glorificato Dio. Ma con una grande esortazione: non guardare né a destra né a sinistra, tu seguimi. Allora, in conclusione, torniamo a quel versetto che abbiamo letto in Efesini. In passato eravate tenebre, ora siete luce nel Signore. Comportatevi come figli di luce, esaminando che cosa sia gradito al Signore. E come dice Geremia nelle Lamentazioni, esaminiamo la nostra vita, valutiamola e se serve torniamo al Signore. Abbiamo visto che cosa significa camminare alla luce del volto di Dio. Abbiamo visto questi quattro aspetti. Abbiamo colto esortazioni, messaggi di edificazione, ma anche di incoraggiamento. Che davvero la nostra vita possa viversi nella concezione che Dio la guarda e che i suoi occhi sono giusti. Che la nostra vita possa viversi nella concezione che Dio l'ascolta e le sue orecchie sono sante e a lui non servono tante parole per conoscerci. Che la nostra vita possa viversi nella consapevolezza che quando la bocca di Dio parla, noi dobbiamo ubbidire, a prescindere da tutto e da tutti. E che la nostra vita si possa vivere nella consapevolezza che è un profumo, un odore che sale a Dio. E chiediamoci: com'è questo odore? È un odore che Dio gradisce o è un odore davanti al quale il Signore deve voltarsi dall'altra parte? Ognuno di noi può esaminare e trovare la risposta in se stesso, ma quello che abbiamo visto è anche una grande consolazione. Il Signore ci dà tutte le armi, tutti gli strumenti, tutte le dotazioni necessarie per vivere come Lui desidera, e ci promette grande benedizione, straordinaria, se noi mettiamo in pratica la Sua parola. A noi spetta camminare alla luce del volto di Dio, come abbiamo visto in queste riunioni. Che il Signore possa benedirci. Amen.
Amen. Amen.